Sabato 29 maggio, anche se in realtà stiamo andando in differita, Mon Pracem, la trasmissione è dedicata ai libri di Radio Città del Capo, 96.250 MHz, 94.7, sempre MHz ovviamente, su Bologna, rcdc.it in streaming. Oggi Mon Pracem va in edizione cartonata, e cioè va in onda nella sua versione paperback, cioè la trasmissione è dedicata a un editore nello specifico. In questo caso abbiamo scelto un editore molto particolare rispetto agli altri. Se le altre volte ci eravamo forse più orientati verso editori che si occupano di un genere o comunque di un filone, no? Penso a Gargoyle con l'horror, a Verde Nero con l'eco noir, questa volta abbiamo guardato da un'altra parte, non verso il genere ma verso il luogo geografico.
Come facciamo con Iperborea.
Esatto.
Però questa volta ci occupiamo di Metropoli d'Asia, una casa editrice diciamo giovane, giovanissima in realtà, fondata meno di un anno fa, nell'ottobre del 2009, ma benché giovanissima, abbiamo visto il catalogo, ha già 8 titoli diciamo al suo attivo e ne prepara tre. Adesso non vogliamo tre per il prossimo turno, ma non sveliamo troppo, perché poi più avanti sentiremo proprio l'editore Andrea Berrini, che sarà ospite di questa puntata.
Eh sì, per l'appunto, come appena detto Andrea e Giadel, ci occuperemo di Metropoli d'Asia, che ha la particolarità di occuparsi di scrittori non solo provenienti da zone geografiche a noi lontane, appunto l'Oriente, partendo dall'India, la Cina, ma anche la Malesia e l'Indonesia, ma gli scrittori non solo provengono da lì, ma a differenza di un sacco di altra letteratura orientale che poi arriva dalle nostre parti, perché gli scrittori si trasferiscono a Londra piuttosto che a New York, insomma in zone da noi più conosciute, quindi ci danno la visione orientale del mondo occidentale, invece Metropoli d'Asia si occupa di scrittori che scrivono, nascono e vivono proprio in questi luoghi per noi ancora un po' esotici, insomma.
Sì, anche perché sono luoghi a cui, insomma, facciamo riferimento con un immaginario forse un po' distorto.
Ci siete mai stati in Asia voi?
No, mi manca.
Tu non devi andare.
Dovevo andare, però poi insomma, la vita gioca sempre a brutti scherzi, e soprattutto il portafoglio gioca a brutti scherzi. Provate ad andare in Giappone. Ti devi aprire. Sì, insomma, devi dar fuoco alla tua carta di credito, praticamente. Dunque, parleremo, insomma, quindi di Metropoli d'Asia, e abbiamo detto che quello che diceva Daniele è molto interessante, nel senso che Berrini ci ha raccontato, lo sentirete, che vive gran parte del suo tempo scorrazzando per l'Asia, soprattutto per quanto riguarda l'India e l'Indonesia, e in qualche modo scopre, fa da scout per autori che qui altrimenti non arriverebbero. Sono degli autori molto particolari, perché ambientano i loro romanzi lì, ma alle volte succede che magari un autore malese decide di scrivere un libro ambientato a Bombay. Ci ha detto addirittura, lo sentirete, che lui scopre degli autori nelle librerie di città ad esempio indiane, scopre degli autori cinesi.
Kuala Lumpur.
Esatto, insomma, ci sono scrittori che ambientano i loro romanzi in generi anche particolari, diversi, strani. Ci hanno parlato anche di una sorta di Quentin Tarantino asiatico, no? Questo Brian Gomez, che è uno scrittore malese che uscirà prossimamente. Ma è interessante parlare di questa casa editrice perché al Salone di Torino, poco tempo fa, qualche settimana fa, dovete sapere, ragazzi, che era una bolgia infernale, l'ho già detto la settimana scorsa, un posto a cui sconsiglio vivamente di andare, perché si tratta in realtà di un grandissimo supermercato del libro in cui vi infognate lì con delle scolaresche urlanti che vi saltano addosso, in cui non c'è modo poi in realtà di parlare con gli editori se non attraverso, come dire, la cassa, il cash. Non mi è capitato a un certo punto di andare a uno stand di un grosso editore di cui non farò il nome, è Newton Compton, e chiedere: avrei bisogno di parlare con l'ufficio stampa. Al che la ragazza, insomma, in fin dei conti era soltanto la hostess, si è tutta agitata, devo dire è stata molto carina, ha provato a darmi l'informazione di cui avevo bisogno, e insomma mi ha dato le indicazioni per raggiungere l'ufficio stampa, cioè proprio l'ufficio fisico in cui si ritrovavano i giornalisti. Io dovevo parlare con l'addetto stampa, quindi, insomma, capite che non era propriamente un luogo, come dire, user friendly. Ma dicevo, il paese ospite era l'India. In realtà il paese ospite aveva pochissimo, se non qualche incontro e uno stand in cui si potevano osservare alcune cose, forse un po' troppo mainstream. In realtà era curioso perché c'era un grande stand della Romania, non ho ben capito per quale motivo. Comunque, diciamo che la letteratura indiana arriva qualche anno fa qui in Italia attraverso dei nomi piuttosto grossi e noti, il primo fra tutti Vikram Chandra, che è portato allora dalla gloriosa Instar con due libri, uno di racconti e un romanzo notevoli, e poi lanciato da Mondadori con Giochi Sacri, un poderoso noir di oltre 1000 pagine. Il fatto è che Vikram Chandra in realtà poi vive negli Stati Uniti, e come moltissimi altri autori che arrivano sugli scaffali delle nostre librerie, sono autori appunto o meticci o di seconda generazione, o che comunque sono passati dall'Occidente prima di raccontare la loro terra. E quindi, insomma, tutto questo fascino che esercita la letteratura asiatica su di noi in realtà è un fascino filtrato, mentre quello che fa Metropoli d'Asia è proprio andare a prendere degli autori che effettivamente vivono la realtà asiatica dall'interno. Ed è anche curioso perché poi producono dei libri piuttosto a alieni alle volte, no? Siamo abituati, in questo caso dicevo prima, giochi sacri, a leggere magari dei noir ambientati in India o magari dei noir ambientati in Cina, penso anche ai libri di Yuha, poi in realtà sono comunque... come dire, hanno comunque una chiave di lettura all'occidentale, mentre quello che propone Metropoli d'Asia è veramente un concetto diverso e forse un po' nuovo. Vale la pena di esplorare questa casa editrice.
Ma, guardando tra l'altro sul sito che ricordiamo è www.metropolidasia.it, guardando la lista degli autori che questa casa editrice sta trattando, io ho notato con piacere che ci sono moltissime donne, una cosa di cui forse...
E giovani.
Sì, giovani donne, anche piacenti, diciamo, no, beh, tanto noi siamo vecchi porci, quindi possiamo permetterci queste affermazioni.
No, vecchi ma... sì, però porci, insomma.
No, insomma, era per dire, però no, era una cosa che non mi aspettavo, insomma. E ne segnalo giusto, in particolare, già che ci siamo, una, Amruta Patil, spero di averlo pronunciato correttamente, anche se non ci scommetterei un soldo bucato, che ha scritto e disegnato Nel cuore di Smog City, che è una graphic novel, che è una sul sito dell'editrice leggo la prima graphic novel proveniente dall'India, che deve essere un progetto assolutamente interessante. Non ho avuto il piacere di averlo tra le mani, ma me lo procurerò al più presto.
No, è interessante questo che dici, perché comunque sì, pubblicano autori giovani, se non giovanissimi, e non pensate all'autore giovane italiano che è giovane fino a 45-50 anni, no, sono proprio giovani. Ci sono anche ovviamente autori meno giovani, ma soprattutto hanno un catalogo che praticamente ha una quota rosa elevatissima, se non metà degli autori di Metropoli d'Asia quasi sono donne. Dicevamo, provengono gli autori pubblicati da Metropoli d'Asia, provengono da India, dalla Malesia, dall'Indonesia e dalla Cina. Allora, prima di sentire il nostro ospite, Andrea Berrini, editor di Metropoli d'Asia, che ricordiamo comunque essere una specie di brand sotto l'ala protettrice di Giunti, e ve lo racconterà lui nell'intervista che abbiamo rilasciato, quindi comunque ha uno degli editori più grossi alle spalle che riescono a distribuirlo un po' ovunque. Prima di sentirlo, magari ci sentiamo un pezzo musicale, lo introduciamo con un pezzo di Nusrat Fateh Ali Khan.
Something.
Bene Andrea, buongiorno, benvenuto a Monpracem, sei ospite della trasmissione che si occupa di libri di Radio Città del Capo.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, in questo caso la trasmissione è nella sua versione paperback, cioè la versione che si occupa di una casa editrice o di una collana nello specifico. Oggi parliamo di Metropoli d'Asia. Bene, noi intanto volevamo sapere qual è il tuo ruolo all'interno di Metropoli d'Asia e poi se ci racconti qualcosa sulla nascita di questa casa editrice nella casa editrice.
Allora, il mio ruolo è quello del fondatore, quello di chi ha avuto l'idea ed è andato da Sergio Giutti in persona a proporgli di fondare insieme una casa editrice, nella quale io, anche grazie al fatto che per un lavoro diverso mi trovo a passare gran parte del mio tempo in paesi asiatici, scovo narratori nuovi, non intercettati dai grandi agenti internazionali.
Internazionali, certo.
Ecco, questo è il mio ruolo, capisci che è il ruolo di chi ha in mente un progettino, come dire, un concept, come si usa a dire. E il concetto qual è? Il concetto è che io vedo paesi asiatici svilupparsi sotto i miei occhi diretti, certo. E capisco che il modo col quale loro si raccontano e quindi il modo col quale narratori autenticamente locali, non diciamo così meticciati, non residenti a Londra o a New York, ma residenti a Bombay, a Shanghai, più che a Kuala Lumpur o a Jakarta, il modo in cui questi scrittori raccontano questo mondo nuovo che si vedono davanti agli occhi. Ed è un modo di raccontare che è, a mio avviso, diverso da quello al quale noi siamo abituati. Forse noi avevamo questa lontana abitudine, una narrazione un po' nella quale il nostro occhio di lettore che si sentiva nel mondo alto, nel mondo, nella parte del mondo che dominava il globo, guardava quei paesi con un occhio, non dico colonialista, ma
un po' altezzoso,
con un occhio che tendeva a immaginarli come paesi sottosviluppati,
certo,
dove il le persone vivevano ancora una vita da aree rurali, immersi in un mondo magico, e invece io credo che adesso noi abbiamo di fronte a noi persone che molto ci somigliano, che vivono in grandi metropoli, che fanno la vita che facciamo noi, prendono la metropolitana la mattina per andare in ufficio, hanno nella loro testa cose simili a quelle che abbiamo noi, e per questo mi interessano.
Ho capito.
Senti Andrea, ti faccio una domanda, visto che non è la prima volta che intervistiamo persone collegate, nel tuo caso sei l'editore, va bene, a case editrici che si occupano in un certo senso di generi, anche se la tua non è esattamente una casa editrice che si occupa di un genere in particolare, però diciamo che ha una nicchia, un progetto editoriale abbastanza preciso, abbastanza chiaro, e che ha dei limiti ideologici, geografici, no? D'accordo. La domanda è questa: come reagisce il pubblico a una proposta così particolare? Quali sono le reazioni che avete avuto fino a questo momento? Gradimento, critiche? Dici un po'.
Ma mi sembra abbastanza bene, nel senso che al di là dei risultati di vendita, al di là dell'accoglienza dei librai, per esempio, che si sono subito mostrati molto aperti a un progetto di questo tipo, e hanno effettuato prenotazioni consistenti, tanto che spesso i nostri libri si trovano, i libri di questa piccola casa editrice nuova, che apparentemente nessuno dovrebbe conoscere, i libri si trovano sui bancali, esposti in bella vista. La reazione mi sembra positiva, mi sembra che si coglie il fatto che questa casa editrice, che Metropoli d'Asia, incrocia un interesse del lettore, e non a caso poi abbiamo noi verifichiamo questa buona risposta da parte della stampa. Perché?
Senti...
Perché la stampa si occupa sempre di più di paesi asiatici.
Certo.
L'Expo di Shanghai sta avviandosi, e lo farà nelle prossime settimane, a riempire le pagine dei magazine di tutto il mondo, E beh, questa è Asia, ed è naturale che poi un critico, un giornalista, vengano, un operatore, vengano a interessarsi anche della narrativa che proviene da questi paesi.
Senti Andrea, ti volevo chiedere questo, entrando nello specifico proprio della materia letteraria. Il gruppo o il traduttore, ma penso che sia più di uno, di cui si avvale la casa editrice, il rapporto che c'è, come avete agito, dove siete andati a cercare dei traduttori che appunto traducono da lingue anche non solo, insomma, India, Cina, ma anche abbiamo visto Indonesia, magari insomma di scrittori che hanno degli scrivono con idiomi molto differenti insomma dal nostro, sia la traduzione che appunto magari le difficoltà, se tu hai avuto a che fare con questi traduttori, che hanno nel riportarlo in italiano.
Ma vediamo, perché molte cose da dire su questo. Ci sono paesi per i quali c'è una lunga tradizione di traduzione in italiano, magari non antichissima, recente, negli ultimi 4-5 anni, come l'India. Ecco, l'India è stata sotto l'attenzione dell'editoria internazionale dalla Fiera di Francoforte, mi pare, 4 anni fa,
sì,
in cui l'India era paese ospite. E
anche a Parigi è stata ospite.
Anche a Parigi è stata ospite, e a quel punto tutti si sono accorti di quanto può dare la narrativa indiana, e quindi si è sviluppato un buon numero di traduttori. Io devo dire che la traduttrice principe dei nostri romanzi dall'India, Gioia Guerzoni, l'ho incontrata a Bombay, cioè. E questo è l'incontro migliore, il tipo di incontro migliore. Sei nello stesso posto, nel paese, stai svolgendo più o meno la stessa ricerca. Lei stava componendo un'antologia di scrittori dall'India, di giovani scrittori dall'India, ed è venuto naturale cominciare a lavorare insieme.
Ma invece volevo chiederti questo: noi di solito chiediamo alle case editrici ospiti se dovesse esserci qualche aspirante scrittore, no? Come deve fare per entrare in contatto. In questo caso, ovviamente, aspiranti scrittori, a meno che non siano asiatici, non ce ne sono. Però a questo punto volevo chiederti: ma un aspirante traduttore come fa a entrare in contatto con voi, se può farlo?
Ma un aspirante traduttore, appunto, qui poi stavo passando alla seconda parte del discorso, ci sono paesi invece più lontani, tipo l'Indonesia.
Esatto.
Nel caso dell'Indonesia il traduttore diventa fondamentale, perché il traduttore diventa quella persona, in questo caso, nel caso del libro Le donne di Saman, di Ayu Utami, che noi abbiamo fatto uscire qualche settimana fa, è proprio la traduttrice Antonia Soriente che diventa il trade union fra la casa editrice e il romanzo. Antonio Soriente lavorava a Giacarta, passa ancora una gran parte della sua vita a Giacarta, dove anche, peraltro, si è sposata e ha avuto i suoi figli, e è proprio il traduttore che ci propone un narratore che noi non
quindi
conosciamo.
Quindi fa un po' da scout, se vogliamo.
Quindi può anche fare da scout, esatto. Nel caso di questo libro, Le donne di Saman, di Ayu Utami, anche lì, come dire, a me viene da dire, il progetto funziona proprio perché io e Antonia Soriente siamo entrati in contatto. Tutte e due, io curiosamente avevo sentito parlare di questo romanzo a Hong Kong e a Kuala Lumpur, in Malesia, ecco. E a un certo punto ho sentito da un amico comune italiano che a Giacarta c'era una linguista italiana, e quindi sono entrato in contatto con lei e ho scoperto che era amica di Ayu Utami.
Certo, quando, come dicevi prima, no? Mi è venuta in mente questa cosa, quando si parla di Asia ovviamente il pensiero corre immediatamente, no? A questi paesaggi, le risaie, i contadini con il cappello di paglia. In realtà poi siamo di fronte a delle metropoli gigantesche, tentacolari, in cui ovviamente nasce e cresce un panorama narrativo letterario, però c'è anche un'altra Asia, che è quella che noi abbiamo, come dire, comunque di cui abbiamo un immaginario più vicino al nostro. Parlo del Giappone, di Singapore. Voi avete intenzione di andare anche in quella direzione? Cioè magari verso il Giappone o no?
Allora, verso il Giappone ho qualche, diciamo, reticenza, perché penso che la letteratura, la narrativa giapponese sia talmente esplorata dai grandi agenti internazionali che un modo di trovare, diciamo così, dal basso gli autori come il mio sia quasi obsoleto. Singapore invece senz'altro, però vorrei dirti che la metropoli tentacolare ormai sta anche nell'immaginario narrativo dei narratori di altri paesi, cioè Bombay.
Sì.
Nel cuore di Smog City, graphic novel di Amruta Patil, appena presentato al Salone di Torino,
sì.
Bombay è presentato come una metropoli tentacolare. La protagonista è una giovane donna che, come dire, costruisce la sua vita all'interno di questa metropoli. E io proprio questo sto cercando, narratori anche da paesi più piccoli, meno importanti, ho nominato mm-hmm. l'Indonesia, nomino la Malesia,
sì.
che abbiano i loro piedi ben piantati in queste che sono tutte ormai metropoli tentacolari molto moderne,
certo.
dove magari il protagonista è un chitarrista blues a Kuala Lumpur,
mm-hmm.
e nonostante questo, come dire, ci faccia sorridere per l'eccentricità.
Ma quindi, a quanto ho capito, Andrea, tu sostanzialmente li vai a scegliere uno per uno i romanzi che poi andrai a dare, cioè nel senso, appunto, siccome non ti fai arrivare come si fa di solito gli scritti e poi si seleziona, cioè tu andando proprio fisicamente anche nei posti, a quanto mi è sembrato di capire, vieni a conoscenza degli oggetti letterari che poi pubblichi, no?
Sì, così è. Mi piace questo metodo, mi piace incrociare il nostro autore cinese Juwen sui banchi, sugli scaffali di una libreria di Bombay,
mm-hmm.
venirne a conoscenza lì perché ho letto una recensione scritta su Outlook India,
sì.
oppure appunto entrare in contatto con Ayutami perché me ne hanno parlato a Hong Kong. Molto spesso, questo è il caso di quasi tutti i narratori indiani che noi abbiamo pubblicato, sono persone prima di tutto che io ho incontrato perché altri scrittori, altri artisti, giornalisti me li avevano descritti. Molto spesso prima di acquisire i diritti per un libro io sono andato a incontrare l'autore in quanto tale.
Questa è una cosa molto bella, mettere una cura nella selezione che poi ovviamente si rispecchia sulla linea editoriale, sulla qualità dei testi proposti eccetera. Si intuisce anche dal sito, che tra l'altro ricordiamo, visto che siamo in corsa, www.metropolidasia.it, in cui appunto viene espressa chiaramente tutta questa filosofia che insomma Andrea adesso ci sta dicendo di persona. Senti Andrea, invece quali sono, se ci sono, immaginiamo di sì, dei progetti futuri, le prossime uscite, qualche anticipazione, non dico se ci vuoi far fare uno scoop, ma insomma qualcosa che ci anticipi i prossimi lavori?
Ma allora, in giugno un autore indiano si chiama Indra Chitazra,
uh-huh.
col suo Il giardino delle delizie terrene, che è anche qui direi una novità totale dall'India, perché è un romanzo che si può compiutamente definire postmoderno, è un romanzo che si svolge su due linee narrative contigue. Uno scrittore a Praga, indiano a Praga, che sta scrivendo una storia che riguarda un personaggio che vive a Calcutta. Oppure un'altra anticipazione è appunto il romanzo che uscirà in settembre, il primo romanzo, il nostro primo romanzo malese,
mm-hmm.
Di un autore che si chiama Brian Gomez. Il nome, voi lo sentite, è un nome un po' particolare, di origini portoghesi, ma lo è perché la Malesia è un paese di mille culture, mille razze, civiltà e lingue, linguaggi che si intersecano. E Brian Gomez ci scrive questo romanzo, a mio parere divertentissimo. Qualche recensore anche locale l'ha paragonato al Pulp Fiction di Tarantino, per il modo in cui diversi personaggi si trovano all'interno di una stessa spy story quasi inconsapevolmente, costruendo un ritmo serrato da quasi da commedia degli equivoci, che però è capace di farci capire che cos'è la Malesia oggi. Ridiamo, ci divertiamo, ma capiamo che cos'è.
Che ci sembra una cosa non secondaria, insomma. Beh, a questo punto direi che ti ringraziamo, Andrea, e Giadel e Andrea qui con me si si uniscono al saluto e ricordiamo ancora Metropoli d'Asia, casa editrice che si occupa di farci conoscere la letteratura appunto di paesi ancora abbastanza da indagare da
ignoti.
Questo punto
e
di
a
vista.
Quando un autore mongolo?
Oh santo cielo, posso dirvi che arriveranno autori coreani, taiwanesi e di Singapore, ma il mongolo ancora non ce l'abbiamo.
Ancora prima o poi.
Prima o poi.
Andrea, grazie mille, grazie, ci risentiremo presto quando avrete ancora nuove uscite e saremo lieti di ospitarti ancora.
Okay. Grazie, a
grazie
presto.
Mille.
Allora.
Grazie mille Andrea.
Arrivederci.
Ciao. Oh, Monprochem Paperback finisce qui, vi diamo appuntamento con Monprochem al prossimo sabato, sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo. Però prima di chiudere la puntata di Monprochem, cioè finiamo Monprochem Paperback ma Monprochem continua, abbiamo un'ultima tranche della puntata di oggi dedicata alla letteratura per infanzia e per ragazzi. Se ne occupa Mariana e ha un ospite in studio. Buon ascolto.
Oggi, nel piccolo spazio che abbiamo ricavato nella nostra trasmissione per parlare della letteratura per l'infanzia, abbiamo con noi la pluripremiata Beatrice Alemagna.
Buongiorno.
Salve Beatrice, benvenuta.
Ciao, grazie dell'invito.
Beatrice è scrittrice e illustratrice, nata a Bologna e parigina di adozione. Quest'anno ha ricevuto diversi premi, il primo premio di cui parleremo è il premio nazionale Nati per Leggere nella sezione Crescere con i libri, lei ha vinto con il libro Un leone a Parigi, da te scritto e illustrato, ripubblicato in Italia per Donzelli ma originariamente pubblicato in Francia per Autremont, non è vero?
Assolutamente sì. È stato pubblicato in Francia 2-3 anni fa ed è uscito quest'anno per Donzelli.
Bene, io chiedevo in modo che gli ascoltatori potessero avere qualche informazione di partenza, se avevi voglia di raccontarci, descriverci brevemente di cosa tratta il racconto.
Certo, la storia del leone a Parigi è la storia del leone di una piazza che esiste veramente, questa è una statua che esiste in una piazza a Parigi, la statua si chiama il leone di Denfer e la piazza è appunto la Place Denfer Rochereau. E io ho avuto voglia di inventarmi la storia di questo leone, perché questa è una statua che praticamente è molto amata dai bambini in quanto è vicinissima a un ospedale ed è un po' la mascotte dei bambini parigini. Ho avuto voglia di inventarmi completamente la storia di questo leone, del perché c'è una statua a forma di leone in questa piazza e mi sono dunque inventata la storia di questo personaggio che viene dalla savana e inizia a vagare per la città. Nel contempo ne ho approfittato per raccontare una storia sullo straniero, quindi lo straniero che ha uno sguardo un pochino décalé, come si direbbe in francese, uno sguardo un pochino diverso, ignorante e ingenuo sulle cose che vede, e anche ho preso l'occasione per raccontare la mia storia, cioè la storia di me in quanto straniera a Parigi, quindi per me è anche un po' un libro che è un'ode d'amore a questa città e quindi nel libro si attraversano una serie di posti che non sono soltanto posti centrali diciamo rispetto alla città di Parigi, ma sono anche posti importanti, quelli che sono stati posti importanti per me, per la mia storia, e infatti si incontrano luoghi in cui magari io andavo a prendere il caffè aspettando gli editori, e nel libro è il leone che prende il caffè aspettando di essere riconosciuto. È tutto un po' un discorso traslato sulla mia storia e il fatto che io cercassi un po' il mio posto a Parigi, cioè il posto intimo e personale del potermi pubblicare libri in Francia, quindi il posto diciamo professionale. E poi è appunto una storia sullo straniero e sullo sguardo dello straniero sulla città.
Ecco, tu dicevi appunto che il libro era stato pubblicato da Autremont 3 anni fa. Come nasce questo libro?
Ma nasce dalla mia voglia assoluta di raccontare il mio amore per questa città. E di fare un libro tra virgolette autobiografico. Infatti spesso mi chiedono: ma lei è il leone? E io rispondo assolutamente sì, perché appunto questo leone mi rappresenta. Quindi avevo proprio voglia di raccontare la storia attraverso i miei occhi del mio arrivo a Parigi. E è nato così, io ho avuto questa idea, ho chiamato l'editore una volta che l'ho scritto e ho iniziato a illustrarlo, e poi abbiamo deciso di farne un grande formato, quindi ho cambiato formato a partire dalla terza, quarta tavola, ed è diventato un libro abbastanza voluminoso a livello di misura, insomma, di formato.
Infatti volevo che ci raccontassi un po' che tecniche avevi utilizzato per illustrarlo.
Ho deciso di, intanto il formato grande l'ho scelto pensando semplicemente con il mio editore, pensando che appunto per una città così grande ci voleva un grande libro proprio fisicamente. E poi ho deciso di illustrarlo con una tecnica mista, e quindi collage con foto anche vecchie e nuove, matite, pastelli, ci sono acquarelli, ci sono gouache, c'è un po' di tutto, è tutto un grande misto, perché appunto mi sono rifatta un po' l'idea della città, della metropoli che è così mista e colorata e diversificata, che secondo me appunto andava interpretata con una tecnica mista, e anzi direi ultra mista, come ho usato io.
Ecco, ti sei davvero innamorata di Parigi, dei suoi luoghi, riprenderai nuovamente questa città nei tuoi racconti?
Ma non sono molto brava a fare i seguiti delle mie storie, direi che l'ho fatto una volta e può bastare, poi può darsi che trapelerà in altri modi, magari più diciamo, trapelerà in modi diversi da altri miei libri, però appunto non magari così direttamente come l'ho fatto con il leone.
Bene, io relativamente appunto a questo libro volevo chiederti perché pensi sia stato scelto vincitore nella categoria Crescere con i libri del Premio Nazionale Nati per Leggere?
Ma pensare non so, sperare, quello che spero è che sia stato scelto perché può avere un ruolo effettivamente di condivisione con lo straniero, con questo problema che diventa sempre più importante e centrale del appunto degli immigrati, dell'immigrazione e di come vengono visti dagli italiani. Forse c'è un discorso anche un po' politico da una parte, credo che sia anche il motivo per il quale l'editore Donzelli si è interessato a questo libro, e poi spero anche che il libro sia piaciuto, perché esteticamente ha una sua forza, ha un suo perché, quindi queste sono le mie, spero che siano i motivi per cui è stato scelto come vincitore.
Ecco, tu quest'anno hai anche vinto un premio alla carriera, hai vinto il premio come miglior illustratrice dal premio Andersen, ne vuoi parlare un pochino anche di questo?
Con piacere, guarda, tra l'altro la premiazione è stata ieri, proprio ieri a Genova al Museo Luzzati. Io sono stata onoratissima di questo premio per due motivi in particolare. Il primo è che appunto ricevere il premio al Museo Luzzati a Genova, nella città di Luzzati, che per me è stato uno dei miei più grandi maestri, non diretti perché non l'ho mai conosciuto, ma visivi, cioè quello che mi ha insegnato veramente di più in assoluto nella mia infanzia, è stata una grandissima emozione, ma soprattutto per il secondo motivo, e cioè che è la prima volta veramente che in Italia viene riconosciuto il mio lavoro, nel senso che io, essendo parigina d'adozione, ho vinto più premi in Francia o all'estero piuttosto che nel mio stesso paese, ed essere premiata in italiano da italiani, avere intorno a me tutti i miei editori italiani, è stato senz'altro una grandissima emozione e anche una grandissima soddisfazione. E poi aggiungerei il fatto che questo premio mi arriva in un momento particolare, nel senso che sono come a fasi si attraversano, è una cosa molto usuale che secondo me che gli illustratori attraversino queste fasi, un po' di demotivazione o di affaticamento, perché comunque questo lavoro, come dico sempre, è un lavoro bellissimo ma è un lavoro molto solitario, e ci sono delle fasi in cui io mi dico: ma potrei smettere, potrei cambiare lavoro, in fondo posso scrivere e disegnare per me quando ne ho voglia, e invece mettermi a fare cose in mezzo alla gente, perché io ho bisogno anche di comunicare, di scambiare. E quindi quando si attraversano queste fasi c'è sempre il dubbio, potrei smettere? E quando arriva un premio così, beh, è una grande motivazione, è una spinta forte a continuare, a perseverare.
Beh, tu hai una produzione vasta ormai, quindi direi che non è il caso di smettere, lasceresti tanti genitori e tanti bambini senza una risorsa importante.
Ti ringrazio, non lo so, però mi chiedo spesso se in fondo a un certo punto non ci siano altre cose forse da sperimentare, da scoprire, sempre col disegno, appunto magari uscendo dal supporto del libro e andando sul supporto della tela, della stoffa. Ho tanti desideri che continuo a non poter realizzare perché il libro mi chiama sempre e io rispondo, per ora rispondo, e rispondo in maniera molto felice, soprattutto quando mi vengono dati questi premi.
Mi sembra di aver letto nel tuo sito internet, che vorrei anche menzionare a favore, diciamo, degli ascoltatori, che è www.beatricealemagna.com, mi sono persa. Ecco, che
dicevi che hai letto sul mio sito?
Esatto, che tu fondamentalmente eri da molto piccola, hai deciso che cosa volevi fare e hai scoperto questa passione per i libri e per l'illustrazione.
Assolutamente, sì. È una cosa che è nata, che mi è nata in testa abbastanza rapidamente, ma soprattutto abbastanza improvvisamente, nel senso che nel momento in cui io ho capito che il libro illustrato non era un oggetto caduto dal cielo, non era una goccia d'acqua come poteva essere una pioggia, non era una meteora, ecco, caduta per sbaglio sulla terra, ma che c'era qualcuno dietro che lo scriveva, che lo illustrava, che lo creava. Quando questo concetto si è chiarito nella mia testa, all'età di 7-8 anni, un po' in ritardo probabilmente, lì mi sono detta: ma io voglio essere una di queste persone che fanno queste cose, che scrivono e disegnano e poi creano i libri. E così diciamo che è sempre stato un mio desiderio, perché scrivere e disegnare è sempre stata una cosa che ho adorato fare, e io ho iniziato a fare i miei primi libri verso i 5-6 anni, ad incollare pagine, a creare proprio dei mondi di carta, perché la narrazione per me era il mio sogno, narrare era il mio sogno. Devo dire di aver avuto questa grande fortuna di aver realizzato il mio sogno di bambina.
Ecco, mi chiedevo anche quanto ti aveva influenzato il lavoro di Gianni Rodari e di Bruno Munari.
Beh, sono autori che ho letto, che ho visto durante la mia infanzia. Rodari ha proprio accompagnato tutta il mio percorso, diciamo, iniziale letterario, come quello di milioni di bambini in Italia, e soprattutto mi ha dato una voglia incredibile di illustrare le sue storie, tanto che già piccola mi dicevo: se un giorno farò questo mestiere, il mio sogno sarà quello di illustrare un libro di Gianni Rodari, cosa che poi appunto ho fatto, proponendo ai miei editori francesi due favole estratte dalle favole al telefono, che sono 1 e 7 e La passeggiata del distratto, che ho illustrato appunto per Seuil Jeunesse, e con mia grandissima emozione e soddisfazione, appunto, visto che appunto Rodari è sempre stato questo grande padre spirituale per me.
Beatrice, noi abbiamo finito il tempo, io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi e spero riaverti presto a nostro ospite.
Grazie molte, a presto.
A presto.
Arrivederci.
Arrivederci.
mer, je veux t'épouser. Si tu dois prendre femme, moi je suis caractère. Rencontre amoureuse, par sa main écourtée. Pouvait-il empêcher quoi ça? Sa bouche criait. Oh mamma mia, oh que bonheur. Chanter.